però saranno delle immagini, quindi non c'è problema di distanza, alcune sono più scritte, credo scritte grandi, non sono tante parole, però lo dico perché se qualcuno ne ha bisogno può venire avanti, che vedo dei vostri libri, diciamo.
Lo stesso prezzo.
Esatto, non c'è una differenza qui, dopo la seconda serie. Allora, intanto buongiorno, grazie per la presentazione, Alice, grazie a voi. Per venire, rimane il dubbio, lei non ha affrontato il dubbio che il carro degli iscritti dipenda dai relatori, perché ha messo quello dei temi, c'è anche questa possibilità. Allora, speriamo però invece oggi di sconfessare questa possibilità. Allora, il titolo, come vedete, è quello là, la qualità dei carri della Costituzione. Il sottotitolo è chiediamoci se è vero, perché noi siamo abituati a farci delle domande retoriche e a dare per scontate le risposte. Allora, se uno che viene a parlare dell'attualità è chiaro che pensa che sia attuale, e è chiaro che noi siamo qui per capire perché è attuale se avessimo dei dubbi. Allora, questa è una bella predisposizione, per carità, però a me sembra corretto, quando uno ha un problema, abituarsi. Poi voi siete tutti, o in buona parte, se ho capito bene, insegnanti, quindi credo che è quello che cercate di spiegare ai vostri ragazzi. È sempre bene chiedersi se è vero l'affermazione, se è vera l'affermazione che uno fa. Per cui c'è lì quel punto interrogativo sul tasto della macchina da scrivere, che ormai nessuno conosce più. Allora vi devo informare, voi che siete giovani, che esistevano le macchine da scrivere che avevano i tasti. Quando uno premeva i tasti non venivano sullo schermo del computer, ma c'erano delle cose che battevano, e lì battevano il segno del punto interrogativo. Per chi non le conosce, ormai si trovano nei musei, io non so se ci sono più delle macchine da scrivere con i tasti, così non, neanche quelle elettriche.
Maurizio, scusa, il microfono vicino.
Va bene, ma forse... Ma
anche mi se senti... non viene registrato, se no non viene registrato se non tiene il microfono.
Va bene, speravo in un'altra risposta, ma nella vita a volte uno viene deluso. Allora, il primo motivo per cui credo si possa dire serenamente che la Costituzione è attuale, intanto per questo motivo, è perché è stata pensata per essere un progetto. Noi abbiamo spesso il difetto, senza saperlo, nel parlare della Costituzione, di non rendersi conto che è un progetto che va realizzato continuamente, quindi è per forza attuale. Va bene così, come però. Nel senso che non è che se la realizziamo oggi noi, questa generazione, in questo periodo storico, domani l'abbiamo fatto e non serve più lavorarci. E quindi è sempre attuale, i problemi sono sempre attuali, i problemi che la Costituzione vuole affrontare, e sono sempre attuali le soluzioni che la Costituzione offre. Uno può dire che sono sbagliate, può dire che le vuole, preferisce altre, può dire che non hanno pensato a certi problemi, ma non può dire che è già stata realizzata. Tutti quelli che criticano, e in Italia avviene spessissimo, dicendo vabbè, ma la Costituzione non è realizzata, quindi non serve a niente, pensiamo alle cose pratiche, facciamo un'altra soluzione, eccetera, non si rendono conto che hanno proprio un errore di prospettiva. Non è possibile pensare alla realizzazione di una società e progettarne le strutture immaginando che si realizzino e basta, perché ammesso che si riesca a realizzarle, è chiaro che ogni generazione, ogni fase storica, anche all'interno della stessa generazione, deve affrontare lo stesso problema. Quindi il primo motivo e il primo aspetto che è importante però ricordare, specialmente per chi si occupa di educazione, è che tutti i discorsi che rimproverano anche ai politici, i quali tanti rimproveri magari dimenticano, ma questo no, cioè rimprovero che non hanno fatto le cose, non l'hanno realizzate, eccetera, sono diciamo mal centrati, perché magari è vero che hanno fatto una serie di cose che non sono state realizzate, però è contemporaneamente vero che c'è sempre tempo per farle. È una cosa, è un work in progress, come si direbbe. Questa è una foto dell'assemblea costituente, proprio vera, ha un'aria un po' grigia perché a quei tempi non facevano foto allegre, adesso la farebbero molto più fashion, diciamo così, moda. E ecco, il titolo che ho scritto sopra è che quell'assemblea costituente lì è riuscita a realizzare una sintesi tra utopia e concretezza, cosa che è molto difficile perché in genere uno tende sempre a scartare o verso uno o verso l'altro di questi termini. E allora la domanda è: come mai sono riusciti a fare questa realizzazione? Perché è ancora attuale, se lo è, la sintesi che loro hanno realizzato? La risposta su cui io cerco di far riflettere oggi è perché quelli che stavano nell'Assemblea Costituente, torniamo un attimo a vederli, erano sì, anche c'erano alcuni grandi giuristi, devo dire, c'erano alcuni notevoli pensatori, però non è questo il motivo per cui sono riusciti a fare quella che secondo non solo me, ma insomma generalmente è ritenuta un'ottima costituzione, addirittura c'è chi dice la migliore, eccetera, ma è perché avevano vissuto una vita molto travagliata, molto affaticata, prima dalla dittatura, poi dalla guerra, e questa esperienza esistenziale aveva provocato delle riflessioni per chi era credente delle preghiere, aveva provocato una maturazione umana, e loro hanno cercato di versare nella Costituzione questa maturazione umana. Allora io comincio a raccontarvi alcuni, non la faccio lunga, ma alcuni passaggi che qui ho chiamato i drammi dei costituenti, cioè quelli che hanno fatto parte dell'Assemblea Costituente avevano vissuto personalmente dei grossi drammi che oggi definiremo traumatici, che ci faremo delle trasmissioni, dei documentari, delle cose di analisi dicendo poverini, guarda quanto hanno sofferto, e loro invece di pensare troppo a quanto hanno sofferto hanno cercato di proiettare la cosa e trarne, poi vediamo gli sviluppi, degli insegnamenti per fare sì che i loro figli, che è la mia generazione, i loro nipoti, che è grosso modo la vostra generazione, i loro bisnipoti, che è la generazione dei figli, insomma così, non dovessero rivivere le stesse esperienze traumatiche, se possibile, se fossero riusciti a realizzare il progetto della Costituzione. Allora, io ho messo come primo dramma, ne ho segnati solo tre, drammi, in realtà ne hanno bisogno pure di più, poveretti, hanno avuto una vita molto difficile rispetto alla nostra, speriamo di non doverli eguagliare adesso con la storia ucraina e simili. Il primo punto che ho messo lì è che avevano toccato con mano quella che può essere una cosa scontata, se uno ci pensa, ma non lo è tanto. Nella cultura attuale, nella mentalità in cui siamo immersi, direi che non è affatto scontata, si tende a dire il contrario. Cioè la prima scoperta che loro avevano fatto è che l'umanità, l'uomo, gli uomini e le donne, sono capaci di grandi atti di generosità, di grande vicinanza a chi è emarginato, a chi è perseguitato e così via, per cui magari si dà rifugio agli ebrei, si cerca di partecipare a lotte di liberazione, ci si impegna per la solidarietà tra le persone che si conoscono, ma nello stesso tempo a volte le stesse persone o comunque quelle che abitano nella casa accanto sono capaci anche di atti di violenza o, come direbbe Segre, dice spesso Liliana, di indifferenza, che è quasi peggio, quasi. Provere moltissimo perché non tengo bene il microfono.
Io?
Sì.
No, non dico niente.
Ah no, allora mi sentivo un senso di colpa infondato, va bene. E ecco, questo è una cosa, ripeto, che per chi ha riflettuto sull'umanità può essere data per scontata, cioè lo sapevamo già che tutti siamo santi e peccatori, no? Che la Chiesa è fatta così, che anche la comunità ebraica ha avuto sempre i suoi problemi, e i musulmani anche e così via, non è che se uno ci pensa viene quasi detto naturale, ma se contemporaneamente continua a pensare, quello che continuamente si sente dire è il contrario. Cioè adesso tutti pensano che se c'è una crisi è colpa dei capitalisti, mica è colpa della gente. Se c'è un problema è colpa di qualcuno, non si sa chi, una volta delle banche appunto, delle questioni economiche, un'altra volta di quello, non è mai colpa mia, raramente. Le mie colpe tuttavia possono essere quelle, sì, non sono sempre buono in famiglia, non sono sempre, con i discorsi della transizione ecologica, si direbbe adesso, si è un po' più diffusa apparentemente la mentalità che sì, tutti siamo responsabili del comportamento per cui è bene chiudere l'acqua del rubinetto quando ci si lava i denti perché se no si spreca anche se è poca, eccetera. Adesso lo si dice un po', ma solo un po', e non fino in fondo, perché in fondo anche tutti i grandi cortei guidati da Greta Thunberg, eccetera, dice voi politici non fate abbastanza, vero? Ma rimane il fatto, ma chi li elegge i politici? Perché adesso vediamo recente, adesso può pensare quello che vuole dei politici, ma deve rendersi conto che in tutti i paesi, diciamo, occidentali in cui le elezioni funzionano, non solo occidentali, vengono eletti, quindi vengono scelti da qualcuno più o meno consapevolmente per ricoprire quel ruolo, non è che è stato lì per caso. E secondo, a prescindere da quello che fanno i politici, non so se ricordate quando, poi succede, non dico di continuo più volte, quando c'è stato a un certo punto il dubbio che attraverso la carne di pollo passasse, non mi ricordo quale malattia del sistema nervoso, eccetera. C'è stato un immediato...
La SARS,
ecco, sì, non so se era la SARS, comunque attraverso la carne di pollo passava una malattia. Questa notizia è stata data sui giornali, era infondata peraltro, ma immediatamente c'è stato un calo vertiginoso, una crisi totale delle vendite della carne di pollo, tanto che stavano per chiudere grandissime industrie. Questa è la prova che se i consumatori consumassero in maniera seria, sono loro che determinano il mercato, certo influenzati dalla pubblicità che è colpa degli imprenditori, che è colpa delle... ma le colpe sono poi anche nostre, io non sto dicendo che sono solo nostre. Allora questa è una mentalità che è assolutamente poco diffusa, che anche attualmente è continuamente combattuta dalla mentalità comune, che invece chi ha scritto la Costituzione aveva capito, perché ce l'aveva come vicino di casa quello che aveva ospitato l'ebreo, e aveva come vicino dell'altra casa a sinistra quello che aveva denunciato, come è successo con Anna Franca, che lì c'era un ebreo rifugiato. Allora chi ha scritto la Costituzione aveva capito, sapeva benissimo magari, ma erano, come dire, queste cose che vi sto raccontando sono le esperienze esistenziali. La differenza tra sapere come si può educare un figlio leggendo un libro magari bellissimo di pedagogia e avere un figlio. L'esperienza esistenziale di avere un figlio è tutta diversa. Poi magari leggi il libro di pedagogia, ma impari. E allora quelli che hanno scritto la Costituzione avevano questo primo dramma, che il problema era di tutti, era della società. Cioè se, si potrebbe dire con un linguaggio in uso degli ambienti religiosi, se non c'è una conversione generalizzata non si arriva a niente, non sono le strutture che salvano il problema. Certo, le strutture fatte bene aiutano a comportarsi bene, le strutture fatte male aiutano a comportarsi male. Il secondo dramma era la consapevolezza che la loro democrazia, quella che avevano molto imperfetta, diremmo noi, ma comunque di tipo democratico, soprattutto per quei tempi, era stata scardinata da quello che oggi definiremmo populismo. A quei tempi non si usava questa parola, ma i meccanismi attraverso cui il fascismo, ma ancora più il nazismo in Germania, avevano raggiunto il potere, era di tipo populista, perché altra cosa di cui si tende a non parlare è che Hitler è andato al governo e ha preso la maggioranza relativa dei voti, relativa, io spiego sempre quando andavo in scuola la differenza tra la maggioranza relativa e assoluta, cioè non era mai il 50%, ma è come adesso anche il partito più grande, quindi 5 Stelle nella scorsa legislatura, Fratelli d'Italia adesso, hanno una magari massiccia maggioranza relativa, poi se vai a guardare sulla popolazione sono solo il 20%, magari il 25%. Comunque la maggioranza relativa di quelli che avevano votato per le ultime elezioni in Germania avevano votato per Hitler. Quindi la maggioranza dei tedeschi vera non era d'accordo con Hitler, questo per onore dei tedeschi. Però strutturalmente il problema era serio. Qui in Italia la maggioranza di Mussolini era molto inferiore, in realtà era composita, era più composita, ma anche qui in Italia comunque il partito fascista aveva avuto una adesione di voti molto notevole, era comunque alla fine il più votato, non è esattissimo, ma insomma adesso non perdiamo tempo in queste cose, ma per dire c'era proprio un consenso popolare, tecnico, questo anche i costituenti lo sapevano. Quindi pur sapendo che la maggioranza degli italiani non erano d'accordo all'origine, lasciamo perdere quello che è successo dopo, con Mussolini, sapevano che il problema era serio, cioè che non basta dire che uno Stato è democratico se fa delle elezioni, se voi ci fate caso adesso si sente continuamente dire questo, che se tu fai le elezioni realizzi uno Stato democratico. I costituenti sapevano che non è vero. Proprio non è vero, lo sapevano già loro. Adesso lo si discute ogni tanto parlando di Erdogan o parlando di altri stati, anche europei, che hanno questo problema di forti maggioranze elettorali, dice, ma non basta. Ecco, loro hanno fatto una Costituzione sapendo che non basta. Non è l'unica, la votazione è essenziale per la democrazia, ma non è l'unica caratteristica. Anche perché, come io da solo posso fare una cosa sbagliata, la possiamo fare anche tutti d'accordo andando a votare, possiamo votare sbagliando, cioè l'elezione non è più che votato, l'elezione diciamo sempre ragione, non è vero, hanno ragione sul piano tecnico nel senso che la maggioranza è quella, ma possono sbagliare sul piano valoriale. Terzo dramma diviso in due, la guerra. Loro avevano partecipato, hanno vissuto la seconda guerra mondiale, dove ci sono stati 71 milioni di morti, di cui 2/3 civili. È stata la prima volta che ci sono stati così tanti milioni di morti civili, che uno ha preso coscienza che la guerra non era un problema solo dei soldati, insomma. E ripeto, sempre qui anche per parlare delle esperienze esistenziali, per i costituenti quei 71 milioni di morti non erano 71 milioni di morti, erano mio fratello, erano mio padre, erano mio figlio, erano mio cugino, e sono andati in guerra e non sono più tornati, oppure sono tornati mutilati. Quindi avevano una conoscenza esistenziale del problema, che è sconosciuta se uno non partecipa a una guerra, quindi speriamo, e che infatti è sconosciuta adesso. La gente adesso, parlando della guerra, non sa che cosa è, perché noi, grazie a Dio, non l'abbiamo vissuta negli ultimi 75 anni. Ma loro invece l'avevano vissuta nella maniera peggiore. E collegata alla guerra, i danni della guerra. Questa foto io l'ho fatta perché ha un aspetto interessante, è drammatico dire che è interessante, e cioè è stata scattata un anno e mezzo dopo il bombardamento. Quindi un anno e mezzo dopo il bombardamento, gli abitanti di Trieste, era quasi finita la guerra, come sanno, quando hanno fatto il bombardamento di Dresda, quindi non era la guerra che aveva impedito di fare i lavori, perché la guerra era praticamente finita subito dopo, è proprio che la distruzione era stata tale che erano riusciti, vedete, a spostare le macerie, quindi era che passasse il tram, così uno poteva andare a scuola, poteva andare a lavorare, ma poco di più. E queste macerie sono molto peggiori di quelle che vediamo adesso in Ucraina. E la Germania in particolare, ma anche discrete parti dell'Italia, erano proprio ridotte così. E quelli che hanno scritto la Costituzione, di nuovo, era la loro casa quella che era crollata, o quella di suo fratello, le cose. E quindi avevano una conoscenza esistenziale dei problemi dell'umanità che a noi è sconosciuta, perché noi, se va bene, abbiamo studiato. oppure abbiamo cercato di medesimarci. Ultima cosa, parlando delle cose, parliamo dei tantissimi morti, diciamo così, stranieri. Gli articoli che nella Costituzione parlano degli stranieri non sono solo belli dal punto di vista umanitario. Chi ha scritto la Costituzione sapeva che l'Italia è stata liberata, per dire, dai polacchi, adesso per dire quelli che sono entrati per primi, no, lo sapete, qui a Bologna, dai canadesi che hanno salito tutta la parte in maniera molto sanguinosa dell'Adriatico, eccetera. E allora in questo quadro, in questa slide, così solo così per caratteristica divertente, anche se si parla di un cimitero, c'è a Santa Lucia, che è una piccola frazione di Faenza, un posto dove ha combattuto il battaglione Maori, e quindi c'è il cimitero di guerra dei Maori, quali sono quelli adesso famosi perché hanno quella squadra di rugby che spesso è la prima del mondo, fa il Waka, eccetera. E allora stanno qua. E la cosa anche interessante è che alcuni Maori adesso si chiamano Forlì, o Faenza, o Senio, perché i loro nonni, a questo punto, erano venuti qui in Italia e stavano vicino a Forlì e hanno conosciuto questa ragazza Adriana che li ha molto aiutati. Quindi anche molte Maori si chiamano Adriana. E allora, questa è la sintesi di quello che ho cercato di dirvi fino adesso, cioè quelli che hanno scritto la Costituzione erano arrivati a un livello di saggezza che derivava dalle cose sofferte e di sapienza perché ci avevano riflettuto. Perché a volte uno quando soffre molto accende la radio e dice meglio che non ci penso, oppure esco e vado a fare shopping che oggi è meglio così. E non è neanche sbagliato, per carità, un po'. Dopo però bisogna pure pensarci alle cose. Ecco, loro ci avevano meditato molto e allora avevano, vedete, l'ho evidenziato, riscoperto, e ogni generazione però lo deve riscoprire, che vi sono problematiche permanenti. Allora la Costituzione è attuale non solo perché è un progetto da realizzare, ma anche perché è fondata sul tentativo di risolvere delle problematiche che quelli che hanno scritto la Costituzione avevano capito essere permanenti. Altra cosa che oggi non è per niente chiara, perché adesso se voi sentite, ma forse quello che abbiamo tutti pensato, quando dice ma come è possibile che nel XXI secolo ci sia la guerra? A parte che questo dimostra un certo tasso di ignoranza, perché abbiamo passato tutto il XX circondati da guerra, solo che siccome stavano fuori dall'Europa non ce ne accorgevamo. Però questo è un dettaglio. Diciamo adesso tutti molto colpiti dal fatto che veramente capita, c'è il rischio della guerra. Anzi, veramente capita, c'è qualcuno che sta proprio morendo perché c'è una guerra in atto. Poi noi rischiamo forse delle conseguenze. È a dir poco ingenua questa cosa. Secondo me è frutto proprio di una distorsione. Allora, dal punto di vista, per esempio, di chi si occupa di educazione, affrontare con i propri ragazzi questo problema, che ci sono alcune problematiche, spesso tra le più profonde, che sono permanenti, non è indifferente, perché altrimenti i pregiudizi moderni sono nel senso che facendo una buona educazione, facendo una buona scuola, facendo una buona società, i problemi si risolvono. La risposta è no. Per non essere pessimisti si può dire non si risolvono presto, diciamo così, non è che dobbiamo escludere che si risolvano, però poi per chi ha un atteggiamento, una componente religiosa, si attacca il discorso del, adesso detto in termini cristiani, la funzione della grazia, diciamo, se, perché se potessimo risolvere tutto da soli, non ci sarebbe bisogno dell'intervento divino. Questo, per cui insomma, è nata la problematica delle religioni. Allora, nella Costituzione questo è molto presente, ma nessuno lo dice, tanto è lontano dalla mentalità attuale, perché nella mentalità attuale è tutta una meraviglia che non si continua a progredire, nonostante l'uomo, nel senso dell'umanità, dovrebbe aver capito che cosa è male, che cosa è bene, dovrebbe saper scegliere nella maniera corretta. E allora la meraviglia, anche quando c'è la violenza per le donne, anche quando c'è appunto la guerra, anche quando c'è la gelosia, i drammi, non so se avete fatto caso, ma quando qualcuno mette in scena, qualche persona che fa un film o un personaggio di teatro, mette in scena, che so io, una tragedia greca qualche volta, oppure un dramma di Shakespeare, fa un'intervista e si preoccupa di spiegare perché la cosa che lui mette in scena è attuale. Cioè, io penso che sia attuale per questo e questo motivo. E in genere dice cose intelligenti e vere. Ma se è attuale la gelosia di Iago, no, di Otello, comunque insomma, tutta la dramma della gelosia di Otello, che è del 1500, cioè di 700 anni fa, no, di 100 anni fa, per cui spiccioli, se sono vere le cose dette nelle tragedie greche, che sono ancora di qualche secolo prima di Cristo, significa che c'è qualcosa di permanente che noi ci portiamo avanti, perché sono un problema con cui l'umanità si deve confrontare in maniera permanente. Ecco, quelli che hanno fatto la Costituzione l'avevano capito e quindi hanno cercato di costruire delle istituzioni che fossero quando loro l'hanno pensato, che siano adesso, se noi le vogliamo realizzare oggi, al servizio della persona, quindi che lavorino per tendere all'inclusione di tutti. Adesso va di moda l'inclusione, quindi va di moda perché è giusto, insomma, è importante sottolinearlo, io l'ho evidenziato in rosso infatti, e per realizzare, attenzione perché questo adesso ci ripetiamo un attimo di più, una società basata su una rete di comunità, perché poi appunto ci torniamo, la società, che è una cosa molto grande, fa fatica a essere vissuta come fosse una comunità, anzi non lo è. Se va bene, può essere costruita come una rete di comunità. Poi ci vediamo. Una visione di persona che si realizza nella comunità e impegnandosi per la comunità e la società. Attenzione, perché sono parole dense. Io ho scritto, poi se ne può discutere naturalmente, che nella Costituzione c'è una visione di persona che la quale persona si realizza, cioè diventa persona, si realizza come persona nella comunità e impegnandosi per la comunità. Anche questo oggi in varie maniere passa il messaggio opposto, non diverso, ma opposto, anche perché lo possiamo capire, in genere è un problema anche per noi, nel senso che quando io devo scegliere tra se realizzarmi nel mio lavoro o occuparmi del gruppo in cui sono inserito, per esempio perché sono madre, se pensare ai discorsi, dice, no, c'è un conflitto insanabile, eccetera, devo pensare alla mia libertà di madre o di padre, adesso parlo dentro della madre perché le madri sono più coinvolte nella maternità, ma oggi vale anche per i padri, per fortuna. Ecco, forse è meglio rimandare il discorso di fare figli, forse addirittura è meglio non averli, perché io mi devo realizzare, ed è chiaro a tutti che insomma la cosa si fa fatica a metterla insieme. E non solo, adesso ho fatto l'esempio della maternità solo per dire un esempio che mi diamo tutti i giorni, ma questo vale in continuazione, perché ci può anche essere lo stesso problema se mia madre si ammala e quindi a causa della malattia dei miei genitori io non posso fare certe cose perché mi devo impegnare per occuparmi di quello, perché di quello o di quella. E allora mi lamento giustamente che non ci sono abbastanza servizi sociali, servizi sanitari, eccetera, ed è vero, ci devono essere milioni di più. Però il problema alla radice rimane quello, con tutti i servizi che vanno a fare, ma l'intervento di una persona che fornisce l'affetto, diciamo così, e le attenzioni del figlio è tutta un'altra cosa rispetto a una persona che si spera santa, ma che insomma viene pagata per fare l'infermiera e quando stacca dice ragazzi adesso vado a pensare a casa mia, questo è un conflitto che è diverso se uno dice, ah caspita, mi devo sacrificare, o se uno comincia a pensare, no, attenzione, la mia realizzazione passa attraverso una responsabilità verso quelli che mi sono finiti vicino e che hanno dei problemi che io posso risolvere. Poi delle istituzioni che si rivolgono perciò lo dico adesso, a tutti quelli che vivono in Italia, un appello a sviluppare la loro personalità in comunità, non come singoli. E infatti dico un'antropologia costituzionale basata su una visione integrale dell'uomo, che ha una parte fisica che non va dimenticata e anche una parte spirituale di cui invece non si parla mai. Ecco, nella Costituzione tutto questo è detto, poi vi faccio un esempio e ci torniamo sopra. Quindi nella Costituzione non c'è solo un progetto di ingegneria istituzionale, tutti dicono facciamo l'inversione costituzionale, significa spieghiamo una funzione del Parlamento, il governo, le elezioni, tutte queste cose qua importanti, infatti io dico non solo, ma prima di tutto un progetto di convivenza, cioè una, come dire, modalità di funzionamento che dia senso a queste istituzioni. I principi fondamentali, che sono i primi 12 articoli, non è un nome mio, è proprio scritto, principi fondamentali, non sono il preambolo della Costituzione, ma il volto della Repubblica. Questa è una frase che ha detto uno dei costituenti, non l'ho detta io, nell'assemblea costituente, quando ha detto, cioè, ragazzi, non dobbiamo scrivere grammar, cioè, perché quello è il volto della Repubblica, cioè è la faccia con cui le istituzioni si presentano quando incontrano i cittadini, quando incontrano anche gli stranieri. E in fondo, infine, i cittadini non sono perciò individui isolati, ma membri di una, ecco, io ho scritto questa è una frase mia, quindi non so, spero che renda l'idea, una società comunitaria, e che sono impegnati a costruirla. Se non ci pensa questa generazione, se anche a me so avessero fatta quella prima, oggi la Costituzione non sarebbe realizzata, infatti non lo è, perché nessuno ci pensa in questo senso. Allora questo è un ritratto di pop art di un tizio che si chiama Ferdinando Tiss, che è un tedesco, che ha scritto un libro, genere sempre citato, allora per far vedere che non l'ho letto, ma lo conosco. Ha scritto un libro che si chiama Comunità e Società, e appunto lui, parliamo della fine Ottocento, quando l'ha scritto, distingueva tra la comunità, che è quel tipo di relazione che viene stabilita nel piccolo gruppo dove si sente appartenente, eccetera, eccetera, e la società, che invece è una costruzione più artificiale, quasi solo razionale, che non ha una componente emotiva. E lui in questo libro spiega e racconta che praticamente la comunità è una cosa umanamente valida, la società non arriverà mai a essere, è una cosa solo così che insomma si deve abituare ad avere perché serve sul piano pratico, non perché sia una cosa umanamente importante. È un pochino lo stesso concetto sviluppato in maniera diversa anche da Freud, che ha scritto un libro sulla fatica, come chiamava, non ricordo più, sulla fatica della società, della vita in società, dicendo grosso modo le stesse cose ma in maniera psicanalitica. Ecco, quelli che hanno scritto la Costituzione invece sono andati avanti, hanno realizzato, aspettate qui, una società comunitaria, o non hanno realizzato, hanno fatto un progetto da realizzare di società comunitaria, cioè che non fossero in opposizione i due termini. E perché? E veniamo agli esempi. Perché per esempio, facciamo subito il secondo esempio, poi torniamo un attimo prima, l'articolo 2 parla non solo che esistono i gruppi intermedi, cioè la famiglia, i sindacati, le associazioni sportive, le associazioni culturali, insomma, tutti quei gruppi umani che sarebbero la comunità, tradotto, no? Il coro dove vado a cantare perché mi piace e così via. E se voi prendete l'articolo 2, c'è una cosa divertente che adesso attento, che la gente non sa, appunto. Invece voi sarete tra i pochi che lo sanno da oggi, e dice che La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, non dice del cittadino, dice dell'uomo, sempre quella storia dei cimiteri, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Quindi lo dico proprio sinuetino, l'ho detto io. E la Repubblica in croce garantisce l'uomo, cioè i diritti inviolabili dell'uomo come singolo, d'accordo, questo ci hanno già arrivato diciamo, le società liberali, ma anche nelle formazioni sociali, cioè i gruppi intermedi, dove si svolge la sua personalità, cioè si costruisce e cresce la personalità dell'uomo. Non da solo, quindi quando io prima dicevo la visione dell'uomo che si è detto, sta scritto qui nell'articolo 2. E, continua l'articolo 2, la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quindi tutte le istituzioni della Repubblica dovrebbero passare parte del loro tempo a richiedere ai cittadini l'adempimento dei doveri inderogabili, cioè che non si dovrebbero poter trascurare, di solidarietà, cosa che le istituzioni non fanno mai, perché stanno sempre a scusarsi se devono chiedere degli impegni ai cittadini, invece adesso. E allora è chiaro che la Costituzione non si realizza e poi tutti se ne lamentano. E come si risolve il problema non lo so, però quello lo scoprirete voi. Ecco, torniamo un attimo su, no, andiamo avanti all'articolo 4, c'è scritto che ogni 15 cittadino, lo ammetto, però io credo che vada interpretato, ogni cittadino poi se lo diventano in parenti, va bene, così applica anche agli altri, comunque ogni cittadino ha il dovere, non è che dice fa bene a farlo, è simpatico se lo fa, ha il dovere di svolgere secondo la propria possibilità e la propria scelta, per carità, nessuno vuole forzare, ma ha il dovere di farlo, però di svolgere una funzione che concorra, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Altra cosa che oggi non si dice più, perché ci sia un progresso spirituale della società di cui il cittadino ha il dovere di occuparsi. Poi, dice l'articolo 1, ritorniamo sopra, il popolo è il sovrano, non c'è più il re, no? La sovranità appartiene al popolo, questo adesso lo si dice spesso in politica, ma nessuno dice più che non è un sovrano assoluto, cosa che nessun sovrano è più dalla rivoluzione francese in poi, tra l'altro, cioè ha dei limiti, e infatti l'articolo 1 dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. E perché lo cito? Perché loro avevano visto il problema del populismo. Quindi le forme e i limiti della Costituzione erano fondamentali per garantire i diritti di cui poi parla l'articolo 2 all'individuo come singolo. No? Perché altrimenti uno potrebbe dire mi hanno eletto per fare le leggi razziali, io devo pure rispettare il mandato degli elettori, quindi vado in Parlamento, giustamente mi hanno eletto, devo fare le leggi razziali, non è che sto qui, mi hanno eletto apposta, io l'ho detto prima, no, perché c'è l'articolo 3 che dice che non si può fare e l'articolo 1 dice che la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nei limiti, non così. Questa altra cosa che è completamente dimenticata, perché adesso pare solo che è un problema di contratto tra chi viene eletto e gli elettori. Articolo 30, impegno a educare i figli. Perché uno potrebbe dire i figli devono crescere nella libertà assoluta, non bisogna rompere le scatole, hanno la loro vocazione, facciamo adesso qual è il concetto di vocazione, eccetera, eccetera, tutto vero, ma se fa parte dell'educazione. c'è un impegno che gli adulti dovrebbero avere nei confronti a educarli, come dice l'articolo 30, ed è una cosa talmente importante, io questo lo penso in interesse di tutti, che l'articolo 30 dice che nei casi di incapacità dei genitori, non dice di cattiveria, dice che non sono capaci, magari perché lavorano all'estero, che ne so, la legge, quindi le istituzioni, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. Cioè, non è che dice, questo è stato sfortunato, è nato in una famiglia in cui i genitori non riescono a occuparsi di lui, pazienza, vabbè, ci penserà la provvidenza, no? Ci penserà anche la provvidenza, ma ci penserà attraverso le istituzioni che si devono far carico di questo problema. Naturalmente con tutti i problemi che sorgono, quando voi vi ricordate che sono io i casi di Bibbiano, tanto per fare un esempio a caso, o altri del genere, perché le istituzioni che si occupano di queste cose possono naturalmente sbagliare, possono agire in maniera distorta, eccetera, eccetera, quindi il Tribunale per i minorenni può avere informazioni sbagliate dei servizi sociali, oppure i servizi sociali possono non arrivare a fare certe cose, eccetera. L'articolo 32 sta bene per impegnarsi, perché nell'articolo 32 si dice che c'è un diritto fondamentale alla salute, eccetera, che è un interesse fondamentale della società. Cioè, io non posso dire che siccome la salute è mia, me la gestisco, io faccio quello che mi pare. In parte lo posso dire, infatti deve essere fatta addirittura una legge per obbligarmi a vaccinarmi, tanto per fare un esempio recente, e così via. E quindi tutte le polemiche per il Green Pass, eccetera. Però è comunque previsto dai costituenti che la salute, che è un diritto fondamentale dell'individuo, è chiarissimo soprattutto per chi ha raggiunto la mia età, però è un interesse fondamentale della collettività, perché se tu non stai bene, hai mal di testa, fai fatica a, diciamo, rispondere al tuo dovere inderogabile di solidarietà. Cioè, mal di testa, stai male, un po' lo devi fare perché è inderogabile, lo devi fare anche se stai male, però se stai bene meglio. Poi c'è l'articolo 34 e 35, l'impegno a educarsi, diciamo, nel senso che dice che è obbligatorio, che la scuola per esempio è obbligatoria, no? Adesso di più per legge, ma comunque per la Costituzione almeno fino alla terza media era obbligatoria. E allora io spiego sempre ai ragazzi che quindi un obbligo studiare non è un obbligo promuovere, perché c'è scritto nella Costituzione, e c'è scritto non per perseguitare, ma perché così vengono fuori dei cittadini responsabili, dei cittadini capaci di impegnarsi, avrebbe detto Don Milani. Dunque, dov'è che c'è scritto? Dice anche che c'è scritto, ma questa è la sua sciavetta, comunque, la scuola aperta a tutti. Ecco, l'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita. Non è che si può dire no, non serve. Poi la funzione sociale della proprietà, che è riconosciuta e garantita, ma deve avere una funzione sociale, non prometto, e il dovere di contribuire alle spese. E andiamo avanti perché affrontiamo l'ultimo problema, e cioè questo. Abbiamo detto che la Costituzione dice tante belle cose, abbiamo detto perché le dice, cioè i drammi vissuti e le risposte che i costituenti cercavano di dare, ma nella quotidianità che succede se poi dopo i cittadini se ne dimenticano, i politici scelti dai cittadini fanno di peggio? Ci sono le istituzioni di garanzia, di cui detto così credo che gli italiani non abbiano quasi mai sentito parlare, o forse mai, non sanno neanche chi sono. Sono quelle istituzioni che nella Costituzione sono previste, che non rappresentano la maggioranza, anche se a chi è in maggioranza, non importa se è di destra o di sinistra, questo dà veramente fastidio. Quando voi adesso sentite fare discorsi sul presidenzialismo, si può fare, ci sono nazioni democraticissime, voi lo sapete meglio di me, organizzate con sistemi presidenzialisti, ma bisogna riguardarlo con intelligenza tutta la Costituzione, non basta cambiare un paio di articoli, perché il Presidente della Repubblica non solo rappresenta tutti, eccetera, ma non deve rappresentare la maggioranza, deve rappresentare la Costituzione. È una delle garanzie che la maggioranza non possa fare, diciamo, le leggi razziali, perché il Presidente della Repubblica non è eletto dalla maggioranza, non rappresenta la maggioranza. È una, adesso, per carità, non si riesce mai a fare uno che rappresenta veramente tutto, può cercare di farlo, ma questo, però il sistema elettorale del Presidente della Repubblica è molto complicato, c'è un'assemblea, Senato e Camera insieme, tra i rappresentanti per ogni regione, è necessaria la presenza dei tre quinti, il voto favorevole dei tre quinti all'inizio, poi dei due terzi dopo, vabbè, tutte queste cose qua. Ma sono tutti meccanismi studiati, per fare in maniera che rappresenti il più possibile, che non rappresenti solo la maggioranza. È chiaro che la maggioranza in qualche maniera lo rappresenta, però lui non viene eletto dalla maggioranza. Se venisse eletto dalla maggioranza dei cittadini con elezione diretta, sarebbe un problema tutto diverso. Si può fare benissimo, ma dovresti fare tutto un sistema di pesi e contrapesi, perché avremmo un presidente che rappresenta la maggioranza. Quindi dovremmo porci il problema costituzionale: come garantire la minoranza, le minoranze, come garantire i singoli. Infatti, i singoli li garantisce non tanto il Presidente Repubblica, ma la giurisdizione. Quando si dice che i giudici sono indipendenti, dice qua, i giudici sono indipendenti, aspetta, come ti dice la parola esattamente, la giustizia, ecco, l'articolo 101, la giustizia amministrata in nome del popolo, va bene, questo è come dire, non ci piace. I giudici sono soggetti soltanto alla legge, significa che non hanno superiori, il che è un grande casino, se mi fa sentire, perché se si comportano male non sai come fare, e infatti tutti si lamentano quando si comportano, siccome sono uomini e donne, si comportano male anche persino il giudice ogni tanto, e non sai come fare. Perché c'è ovviamente tutta una serie di meccanismi, ma è complicatissimo, perché non hanno un superiore. Quando io facevo il presidente del tribunale per i minorenni di Bologna, se c'era un giudice, se ci fosse stato, c'è stato secondo me, cosa strano, che si comportava in maniera diversa, faceva cose strane, eccetera, eccetera, io presidente non avevo mica nessun potere su di lui. C'è un meccanismo molto complicato, infatti l'ho attivato, eccetera, che ha persino funzionato alla fine, ma è una cosa complicatissima, perché i giudici sono soggetti alla legge, non al presidente. Questa è una cosa che nella mentalità attuale, che siamo abituati tutti alla gerarchia delle imprese, le cose giustamente, in cui l'efficienza è quella che conta, e quindi l'amministratore delegato dà degli impulsi, le cose eccetera, che deve proprio fare così, non solo si fa fatica a capire, non lo si capisce proprio, non lo si percepisce. La garanzia che invece è data dal fatto che se uno di noi avesse mai una causa, vi sconsiglio se possibile di avere causa, ma non per i giudici, perché per il fegato è un'altra cosa. È una bella garanzia, se io vado in udienza, parlo con il giudice X o la giudice Y e so che devo convincere lui, non mi devo minimamente preoccupare se il mio contraddittore è amico del Presidente del Tribunale. Perché non conta niente, ma non conta niente davvero, avendoci fatto 44 anni posso garantire. È chiaro che è sempre difficile, c'è poi chi vuole fare carriera per forza e allora è più influenzabile, c'è chi è più pavido di Gebra, però detto questo è la categoria veramente più tutelata ed è veramente indipendente, io non ho mai trovato tre, quando facevo il presidente del collegio, tre che fossero d'accordo, ma questo è stato il mio problema. E allora questo ai cittadini non solo non viene spiegato, ma non viene neanche ricordato vagamente, cioè si dice anzi continuamente il contrario, perché è nell'interesse di chi gestisce il potere far credere il contrario, perché così quando fai le riforme la cosa passa per domani. Certo bisogna essere più efficienti, certo no, bisogna essere più indipendenti con tutti i difetti, perché è una scelta, cioè tu scegli di avere una serie di difetti perché vuoi evitare i difetti opposti, poi cerchi di limitare i difetti, costituisci il consiglio superiore, cerchi di farlo funzionare, cerchi di dargli gli strumenti, ma tu sai che hai scelto una strada che ha quei difetti, cioè che il giudice non sai come controllarlo, perché non deve essere controllabile, così hai la speranza che possa essere, speranza non si spera fondata, che possa essere indipendente, ascoltarti e risolvere il tuo problema facendo giustizia a te, non perché voglio vedere io quelli che protestano contro il giudice, il giorno in cui mangiano il salamino, adesso magari c'è un altro che rischia di essere adulterato, e il giudice che fa? Giustamente quando arriva una segnalazione, se sembra fondata cerca di far verificare, se è adulterato, cioè se faccio sequestrare tutte le confezioni, dopodiché la notizia va, la casa che li ha prodotti ha un grosso problema economico. Quale giudice lo farebbe se dovesse pagare, se dovesse rischiare di pagare i danni alla casa? Cioè direbbe, aspettiamo, facciamo qualche altro accertamento, perché se muore nel frattempo un'altra persona, mi dispiace molto, ma io non rischio di pagare i danni alla casa, al massimo posso rischiare, ma poi non se ne può, di pagare i danni alla persona singola che muore, che diciamo, si vede male. Di questo non parla nessuno, perché appunto c'è una profonda diseducazione ai problemi istituzionali, poi per questo che la Costituzione non viene realizzata, eccetera, eccetera. Cioè sono semplicemente problemi, non dico mio che risolvere, anzi non so neanche qual è la soluzione vera e perfetta. Dico che bisognerebbe almeno porseli.
Scusa, posso chiedere una cosa, altrimenti non riesco a seguire e andare avanti. Posso? Passa la domanda.
Sì,
quando tu dici che il giudice e i giudici rispondono solo alla legge.
Lo dice la Costituzione.
No, ma certamente. Ma dato che non esiste la signora legge, in concreto a chi risponde, cioè dire che risponde alla legge basta, di fatto non risponde a nessuno?
Beatrice fa sempre domande, va bene. Allora, ce la ricordiamo tra un attimo, perché la risposta è sì e no, nel senso. Deve rispondere del fatto che deve rispettare la legge, non se la può inventare, perché se no il Consiglio Superiore se ne accorge, cioè se uno fa una cosa che è diversa da quella che prevede la legge, delle procedure soprattutto, quello si scopre subito, cioè non hai seguito le procedure, quindi quello riesce a controllarlo. In come lui interpreta la legge, quindi non nella procedura, praticamente non c'è una risposta seria diversa dall'appello, cioè io faccio appello, se non mi va la decisione perché secondo me ha sbagliato, faccio appello, ci sta l'appello, faccio ricorso in Cassazione dopo. L'Italia da questo punto di vista è ricchissima di garanzie, tanto è vero che i processi durano molto, perché i processi durano molto per tanti motivi. Ma uno dei principali è che l'Italia è uno Stato molto garantista. Poi in questo sistema garantista si inserisce il fatto che gli uffici sono non tanto efficienti, un po' come quello della pubblica istruzione, un po' come quello della produzione, eccetera, non sempre efficienti, eccetera. Ma il rimedio, insomma, forse dovete dire come slogan, si deve cercare la giustizia all'interno del processo, non all'esterno, cercando con i mezzi, con la sbiglia a volte, o dandosi malato o altri sistemi del genere, di liberarsi dal processo. Invece all'interno del processo ci sono tutte le garanzie. Se poi il giudice sistematicamente sbaglia, fra virgolette, allora quello si riesce a capirlo, anche se una volta sola. Dipende da come motiva le cose, da come, perché c'è la motivazione. Se voi leggete le motivazioni delle decisioni, si vede se uno si è sbagliato o no, fra virgolette, perché c'erano certe prove e lui non è riuscito a solo alcune e non altre. Allora questo qui può essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio Superiore, appunto, non del Presidente del Tribunale. Il Presidente del Tribunale può fare una relazione e dire: ma io ho qua questo giudice che secondo me si inventa un po' le cose e crea dei problemi, e allora il Consiglio accerta, perché non è che dà ragione al Presidente solo perché l'ha detto lui, e se accerta che è vero, allora ci sono dei problemi disciplinari, eccetera, eccetera. È una cosa molto complicata, e infatti il primo strumento è quello di, come dire, fare un'educazione dei giudici che li responsabilizzi. Questo sembra nel mondo attuale poco importante, invece per chi si occupa di educazione lo si sa che è importante, cioè se uno sente il proprio dovere, nel 90% dei casi le persone rispondono positivamente, cioè sono persone che stanno attente con le idee. Poi c'è il 10%, questo non è. Ma d'altra parte nessun sistema è mai perfetto, eh? E comunque sia, appunto, il problema di fondo è come garantire il cittadino che lui è uguale davanti alla legge, anche se la controparte è la Fiat, che adesso non si chiama più così, ma comunque è sempre grossa, non mi ricordo come si chiama, oppure se è la famosa Citerio che produce i salamini. Questo al giudice non gli importa niente, tanto lui non deve fare carriera per quelle cose. Ecco, c'è uno, come dire, uno slogan che si può dire: il giudice quando fa una sentenza non deve né temere niente né sperare niente, per cui anche il discorso della carriera, tutti quelli che fanno il discorso bisogna promuovere i più bravi, è un discorso vero, serio, ma pericolosissimo. Bisogna farlo con molta intelligenza, perché siccome l'ambizione è una componente ineliminabile, quelle permanenti dell'animo umano, se tu instauri un sistema di carriera basato sulla bravura è pericoloso, perché io per fare carriera spero che la sentenza che faccio sia così bella che mi fa fare carriera. Invece io non devo vedere in quella decisione, io non devo pensare alla mia carriera, né temere né sperare. Io devo fare giustizia per come la legge lo consente, per come le prove che abbiamo messo insieme mi consentono. Infatti l'ultimo punto qua è democrazia e procedure, cioè l'importanza delle procedure. Io devo imparare a rispettare i tempi e i modi, anche se sono in genere lenti e seccanti. Faccio solo un esempio e poi finisco, che è il Presidente della Repubblica. Vi ho già detto il discorso, quindi lo salto, garante delle istituzioni, valori e procedure. Ecco, l'ultimo punto è divertente, perché che speriamo che il Presidente della Repubblica sia l'incarnazione della virtù della prudenza, per chi se ne è mai occupato. Adesso non va di moda, perché la virtù della prudenza? Perché si confonde la prudenza con la capacità di stare nel giusto mezzo, cioè senza sbilanciarsi troppo. Invece la virtù della prudenza, proprio tecnicamente, è la virtù di quello che sa scegliere il mezzo giusto, non quello che sta dando il giusto mezzo. Quindi bisogna sempre trovare il mezzo giusto per procedere. Quindi l'idea è che c'è una strada, può darsi che il mezzo giusto non mi porti oggi all'obiettivo, ma almeno non fa su una strada diversa e comunque mi avvicina all'obiettivo, magari di poco. E qui c'è il problema della costituzionalità delle leggi. Adesso qua ho perso il conto, forse mi devo fermare e basta.
Sì, ecco.
Va bene, sì. Solo per dire che un aspetto delicato è questo, dice, ma quando uno fa una legge ci stanno tutti i rappresentanti del popolo, eccetera, vogliamo che adesso non vale solo perché magari è contrario alla costituzione, come si fa a accettare chi come quella? Allora ecco, qui in questo cartello potete vedere che c'è una freccia centrale, la legge va al presidente che fa il controllo preliminare, in realtà è un controllo questo molto lasco. Se per caso sembra incostituzionale la rimanda al Parlamento, vedete la freccia sotto, se il Parlamento gliela rimanda ancora, si spera che l'abbia corretta, se era incostituzionale, ma se anche della rimanda uguale, lui la deve promulgare a quel punto, non può non promulgarla. Ma quando poi si tratta di applicarla, il giudice può avere il dubbio, magari instillato, diciamo così, da una delle parti, che la legge sia incostituzionale. Allora, se questo dubbio mi sembra fondato, anzi se non manifestamente infondato, lo manda alla Corte Costituzionale, la quale può annullare la legge, questo lo sappiamo tutti. C'è una cosa divertente, proprio dire, ma come 15 persone sono 15, 15 soloni qualunque decidono che tutti i rappresentanti del popolo hanno sbagliato, e la risposta è sì, era un problema serio. Quando i costituenti se lo sono posti, non tutti erano d'accordo, all'inizio è stato un grosso dibattito. Cosa interessante è sapere che il Partito Comunista era contrario, perché diceva, ma come vanno appunto questi a andare contro la volontà del popolo? E invece alla fine è passato, proprio perché la parte più razzialistiana, liberale, eccetera, alla fine va bene, hanno convinto gli altri, è passato proprio l'accordo di tutti, e i 15 soloni fanno questo lavoro per motivi giuridici, cioè tutto quello che leggete è pericolosissimo. Quello che continuamente sui vecchi giornali fanno altro che alimentare l'idea che tutto viene fatto per secondi scopi politici, i quali esistono nella vita, sia ben chiaro. Però i giudici devono motivare, non è che sia possibile dire una cosa se nelle leggi c'è scritta un'altra. E quando la Corte Costituzionale fa una sentenza, spiega bene perché una cosa è costituzionale o incostituzionale. Alcune volte è facile, ma non è vero quella cosa che per cui uno che viene eletto dalla sinistra rappresenta, non è vero, anche perché anche qua vengono eletti con maggioranze qualificate, per cui se anche è vero che un giudice è normalmente legato più alla sinistra, un altro è normalmente legato più alla destra, però è sempre vero che deve essere uno legato alla sinistra che va non male alla destra e uno legato alla destra che non va male alla sinistra, se no non lo eleggono. Faccio un esempio con un nome che voi conoscete tutti. Violante è stato proposto un sacco di volte, non è mai stato eletto. Non so se è giusto o no, ma perché non basta essere proposti, cioè quello spetta alla sinistra. Non è vero che spetta alla sinistra. Viene proposto e visto perché se no non se ne va mai da nessuna parte. Però deve andare bene a una maggioranza qualificata. E non è un caso, cioè la Costituzione è fatta in maniera intelligente. Ecco, allora, questa è l'ultima slide. Ce n'è un'altra dopo quando ve la racconto. Faccio solo un esempio di conflitti possibili, perché si fa presto a dire diritti costituzionali. Allora, ci sono alcuni valori, sono fondanti, sono assoluti, cioè prevalgono comunque in maniera, diciamo, drastica soprattutto. Ma nella maggioranza dei casi anche i diritti costituzionali, figuriamoci quelli non costituzionali, finiscono a entrare in conflitto con altri, vanno bilanciati. Allora ho fatto degli esempi, no? Il conflitto tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute, pensate a Libba, che adesso si chiama anche quella in un altro mondo. Perché è chiaro che chi lavora a Libba dice io capisco che quelli hanno la salute pregiudicata e anche io perché ci abito, ma intanto se non mi danno da lavorare, io che faccio? Quindi c'è un conflitto tra il diritto al lavoro, che è un diritto costituzionale, e il diritto alla salute. Si risolve facendo, così ha detto la Corte, facendo un progetto che poi sia seguito, non eccetera, eccetera. Oppure il conflitto libera manifestazione del pensiero, io penso che quello sia un lato, lo scrivo sui social, non si può, anche se fosse vero non si può, perché c'è un conflitto tra il diritto alla manifestazione della libertà di espressione del pensiero e il diritto alla tutela della persona. Va fatto in certe maniere, in certe situazioni, dire quello è un ladro. Non si può semplicemente sparare. Poi, l'autodeterminazione delle cure e delle vaccinazioni. Questo adesso ci siamo appena passati attraverso. Cioè, la Costituzione garantisce che io devo scegliere io che cure fare, salvo quelle imposte dalla legge, eccetera. Però c'è il problema, dice, ma io sono malato di un'altra malattia, perché tu, non ti vaccini e ti passi la malattia che a me mi ammazza. Si va preso a dire che lei, chiedo scusa se sono una persona X, è libera, la sua salute eccetera, e va bene, c'è la mia, ecco, questi sono conflitti, no? E allora beh, lo stesso discorso c'è per proteggere il rapporto, la legge sul fine vita, le manipolazioni genetiche, perché poi adesso andiamo sempre più la procreazione assistita e poi in futuro capirà di tutto. Ecco, però attenzione all'ultimo punto, si deve parlare dei diritti riconosciuti e distinguere tra desideri e diritti. Nel senso che adesso, per esempio, è continuo il riferimento ai cosiddetti diritti civili, come se fosse una categoria che esiste. Non esiste una costruzione dei media, non è infondata, ma è una costruzione dei media, per cui poi se uno segue certi media, o media, come preferite, viene fuori che i diritti sono quelli e allora i diritti scritti nelle leggi sono diritti, quello è facile da dire. Adesso, ormai da tempo, giustamente, si accetta l'idea che ci siano dei diritti anche se non ancora riconosciuti dalla legge, ma in genere devono essere pochi, perché è riconosciuti non solo da trattati internazionali, da cose, perché per esempio dire, faccio un esempio rischioso, che c'è un diritto all'aborto, non è vero tecnicamente, perché la legge sull'aborto, come dice adesso, mi piace quello dire, ma questo ha ragione, non prevede che uno possa abortire solo perché vuole.
È una possibilità
in presenza di certe condizioni, allora uno può essere d'accordo o meno con l'aborto, ma la legge attuale italiana non dice che c'è, per questo se lo chiedete a mia nipote, per dire una persona educata, dice ma come la vera? Lo dico perché è successo, dice ma come, io passo il primo liceo, perché lei pensa, è cresciuta in un ambiente, pensa che sia il diritto di abortire. Allora lasciamo perdere questo argomento delicato, perché cosa ci può essere invece il diritto a... Il problema è la disinformazione che c'è su queste cose, no? E allora lo stesso c'è il diritto ad avere figli da coppia omosessuale, non c'è scritto da nessuna parte, e apre una serie di problematiche, anche però almeno discusso, è un diritto civile, no? Per adesso invece telegiornale che seguo normalmente io perché mi piace che la sette direbbe che c'è il diritto civile di questo, perché è pacifico, ci sono i diritti civili. Ecco, mi fermo perché se no non mi fermo più. Faccio vedere quello che vi siete risparmiati.
Allora, mentre per quello che sto per dire, mi scuso per aver fatto una domanda in quel momento, una domanda puntuale, perché rischia di. Non tanto per te, ma perché si rischia di perdere quello che a mio avviso è importante tenere in mente anche dopo questa ricchissima esposizione. Insomma, siamo davanti a un marchingegno, che è un progetto che per stare su e per continuare a stare su ha bisogno che siano garantiti alcuni dati, appunto il fatto che l'io sia coniugato con noi, la libertà sia coniugata con la responsabilità, il diritto con il dovere e anche un... il fatto di essere non sciolti ma obbligati a tenere conto dei capisaldi che fanno un tessuto comune, perché se il tessuto comune non c'è più, io posso dire che questa è una mela e nessuno mi può costringere a dire che è un cellulare. Per cui mi sembra di poter dire che anche nel nostro adesso, insomma, la riunione fa le domande che vuole, ma e sarebbe importante davvero che la riflessione si giocasse all'interno di questa visione insieme, senza la quale davvero dopo si rischia che tutto diventi una bugeratura. Io ho in mente recentissimamente come seguivo con particolare interesse il tema della missione del referendum sul fine vita, che non è tanto l'eutanasia, ma il suicidio assistito, chiamiamolo così, no? Che non è stato ammesso, non si è votato per questo. E oltre alla terribile scoperta di, perché l'ho approfondito, che quello che dicevano come propaganda e presentazione del quesito non corrispondeva assolutamente alla sostanza del quesito, perché ci ho voluto puntigliosamente guardare dentro, ma sono rimasta sgomenta come dopo che il presidente Amato ha esplicitato le ragioni costituzionali della non ammissibilità del quesito, la reazione dilagante nei talk show, nei giornali radio, eccetera, è stata è una motivazione politica. Veramente ti senti, ma ti senti proprio sciogliere la terra sui piedi, perché se nulla tiene, non si capisce come possiamo rimanere o crescere come comunità solidale, che possibilmente appunto consolida il tessuto comune e così via dicendo. Insomma, il quadro non è meno importante dei singoli contenuti, cioè la visione di insieme non è meno importante. Scusate lo sproloquio, a voi. Con la richiesta di venire qui, perché noi non possiamo venire, è corto, no, ma soprattutto è corto il filo. Nessuno mi vede alla televisione, quindi potete muovere. Prego,
Sacconi. Ho le mie domande.
Bisogna cominciare a parlare quando per
me.
Sono
qui. Ma questo l'ho detto a me.
No, no, non esiste nulla di più. Allora,
senz'altro una domanda stupida la mia, perché in una slide lei ha sorvolato una cosa che sarà ovvia per tutta l'assemblea, ma non per me: la funzione sociale della proprietà. Io non la capisco.
Io adesso segnerei, chiesto la penna che ho scoperto che ho lasciato, perché mi segno alcune domande in maniera da...
Anche come educatrice mi sembra importantissima la distinzione tra diritti e desideri. Vorrei un po' di puntualizzazione su questo, perché qualche desiderio potrebbe un domani diventare un diritto.
Allora, sono tutte domande complesse naturalmente, perché siete troppo intelligenti, ma io cercherò di rispondere. Per esempio, alla prima, banalmente, leggendo l'articolo 42, che adesso però non trovo, ecco l'articolo 42, che è quello che, della Costituzione, che è quello che parla della proprietà. È fatto di alcuni commi, che sono quelle cose che la legge scrive quando va, mette punto e va a capo, cambia comma, e allora nel comma secondo, dice che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge. Questo non è banale, tenuto conto che c'era una grossa componente dell'Assemblea Costituente che era comunista, un altro componente anche più grosso che era socialista, per i quali la posizione di partenza è che la proprietà privata era un furto. E ancora erano tempi in cui lo si pensava davvero, perché adesso la gente lo dice così per scherzo, ma invece quelli erano tempi in cui i comunisti mangiavano i bambini e pensavano che la proprietà privata era un furto, più o meno. E invece hanno approvato, ecco perché questa è una cosa che non ho detto, ma secondo me è interessante, la Costituzione è stata approvata con il 90-89%, credo, 90% dei voti favorevoli dell'Assemblea. Cosa che per noi è immaginabile, perché adesso qualunque cosa, se va bene, passa con 50,1, ma bisogna essere pure fortunati. Invece una Costituzione così complessa e così profonda, da tanti mesi, è passata con il 90% di voti. Per l'esattezza qui c'ho anche scritto l'87% dei voti favorevoli. Se mi interessa la percentuale, la DC aveva il 37%, quindi era la componente più grossa, ma aveva la maggioranza relativa, quindi non era una grande maggioranza, 37%, non è che poteva far passare le cose perché piacevano a lei. Il Partito Socialista Italiano, da diverso, ma socialisti, avevano il 21% e il Partito Comunista il 19%, quindi sommati facevano il 40%, più della Democrazia Cristiana, e a quei tempi erano sommati. Allora sottolineo queste cose per dire quanto erano d'accordo tutti sulle cose che abbiamo detto. E per capirlo bene bisogna anche riflettere a una cosa che forse non ci ricordiamo, e cioè quando l'Assemblea Costituente è stata eletta c'era un governo di unità nazionale, meglio ancora di quello democratico, cioè c'erano dentro tutti. Ma poco dopo, pochi mesi dopo, quindi mentre l'Assemblea Costituente lavorava per scrivere la Costituzione, questa unità nazionale si è rotta, in marzo, insomma, dopo 6-7 mesi, De Gasperi ha fatto il governo con quello che oggi si definirebbe un centro-centro, perché c'era qualcuno che stava in sinistra, qualcuno che stava, diciamo, un centro-destra, perché è molto centro, pochino a destra, anche se guardava a sinistra, come diceva De Gasperi, e il Partito Comunista e il Partito Socialista sono stati esclusi dal governo, cioè proprio mandati via, non è che potevano uscire loro, sono stati mandati via perché è cambiata la maggioranza, che è stato in viaggio negli Stati Uniti, De Gasperi, eccetera. Allora voi immaginate che cosa sarebbe successo, in parte anche che cosa è successo. Qui, se fosse successo una cosa del genere, saltavano tutti i lavori dell'Assemblea Costituente. Invece lì no, proprio perché l'esperienza esistenziale vissuta era talmente forte e coinvolgente che capivano che per i loro figli di voti bisognava fare un progetto sociale che guardasse avanti e non c'entrava chi poi era al governo o no. E non era poco importante perché erano poi gli anni in cui si è deciso che l'Italia entrasse nella NATO, tanto per dire una cosa per cui adesso scoppia la guerra, insomma, e naturalmente i comunisti e i socialisti erano contrari. E così via, però sulla Costituzione l'87% ha votato sì. Detto questo, solo perché è fonte di riflessione rispetto all'esperienza che facciamo noi, l'articolo 42 dice che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge. Quindi riconosciuta e garantita. La parola riconosciuta significa, nel linguaggio della Costituzione, chiarito dai lavori, che secondo quelli che l'hanno scritta, questo diritto alla proprietà è precedente all'esistenza dello Stato, quindi non è costituita dallo Stato il diritto di proprietà, ma è riconosciuto perché già esiste in natura, adesso uso questo termine improprio ma perché e dunque proprietà privata eccetera eccetera dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Quindi la domanda che dice qual è la funzione sociale, non è chiaro, non è predeterminato, però si dice che la proprietà privata esiste, è riconosciuta, è garantita, ma deve avere una funzione sociale. Non è una cosa che viene riconosciuta e garantita solo perché ti fa comodo a te. Cioè, non lo dice Cioè, perché poi nei tempi cambia, cioè non può andare contro gli interessi di tutta la società, ma deve in qualche maniera servire per far sviluppare la società, la comunità, quel discorso che facevo all'inizio, per cui io sono proprietario, magari sono un grande proprietario, ma questa grande proprietà la devo impegnare a fini sociali, secondo la Costituzione. Poi magari non so come si fa e sbaglio, poi magari la legge è distorta, eccetera. Però la Costituzione, la società è nata sul presupposto che io rimango proprietario, sono proprietario, ma non posso, i latini dicevano, usare ed abusare del mio diritto, perché i latini dicevano, siccome è mio, io ne posso usare ed abusare. Invece la Costituzione dice, no, tu ne puoi usare, ma ne devi usare a fini sociali. Quindi investi, fa quello che ti pare, ma fa che sia utile anche per gli altri. Nessuno ti chiede che sia utile per te, ma deve essere utile anche per gli altri. Se fai l'ILVA non puoi andare contro i diritti della salute, per esempio. È giusto che tu cerchi di avere un profitto, io almeno nella Costituzione non ti vengo a limitare i profitti, a dire che sono una cosa giusta, sbagliata, eccetera. Ti dico nella Costituzione che devi pagare delle tasse più che proporzionali se i profitti sono tanti, cioè se hai un reddito molto forte, però l'ILVA deve servire in qualche modo all'Italia e non deve servire solo a te. Questo è il discorso della funzione sociale. Poi non c'è scritto come si realizza, però c'è scritto che i programmi dei governi dovrebbero fare in modo che la proprietà serva a funzione sociale. Tanto è vero che a un certo punto persino un uomo non proprio di sinistra, anzi decisamente un po' verso destra, tipo Segni, ha stato il padre della riforma agraria, quella che ha come dire, smantellato il latifondo, proprio perché il latifondo era una proprietà, ma non serviva a funzioni sociali, mentre la proprietà divisa tra tanti proprietari eccetera era socialmente più utile, e quella legge non era incostituzionale, nonostante la proprietà privata fosse riconosciuta e garantita. Ah, distinzione diritti e desideri, questo è un problema del mondo attuale, perché adesso si fa una fatica enorme a distinguerli. Allora, un giurista dell'Ottocento e anche dei primi Novecento avrebbe risposto subito: ciò che non è previsto dalla legge non è un diritto, punto. Si chiamava giuspositivismo ed era una cosa semplice per i giuristi, almeno semplice. Adesso invece nessuno ci pensa e si tende a pensare che i diritti esistono così, sparsi nell'aria, che se la legge non li riconosce è solo perché è arretrata. E invece no, la cosa è molto più complessa. Sicuramente esistono come diritti quelli previsti dalla legge, che però potrebbero essere sbagliati, perché voi fate conto che se fuori una legge che dice che il marito ha diritto di stabilire qual è la residenza della famiglia tutta intera, come era quando io mi sono sposato, poi mi hanno cambiato la carta in tavola dopo, e adesso probabilmente un'affermazione del genere si direbbe che è incostituzionale, quindi anche la legge può essere in questo senso sbagliata rispetto ai desideri, eccetera. Però il fenomeno a cui siamo di fronte è che non si distingue più, non è tanto quello del desiderio, cioè non si distingue più tra le cose che mi sembrano giuste perché le sento come importanti e il rapporto con noi. Quando prima giustamente dicendo io il rischio di distorcere il rapporto tra lei e noi, per esempio, per fare un esempio che io mi rendo conto è molto delicato, ammesso che si stabilisca che ci possa essere un matrimonio fra omosessuali, o ammesso che comunque ci sia un'analogia, che si faccia un rapporto paragonabile al matrimonio e tutto quale, eccetera, eccetera, scatta subito il problema se è consentita o no l'adozione. Anche perché le coppie omosessuali, soprattutto quelle tra due uomini, perché le due donne possono risolvere una cosa diversamente, e, insomma, gli manca la materia prima, almeno allo stato attuale della scienza, potrebbe in futuro la cosa essere superata, però in questo momento. Allora, a quel punto sembrerebbe possibile, molte persone la possono sostenere in buona fede, ma perché vogliamo tarpare il giusto desiderio di queste due persone che si vogliono bene, che sono anche brave, simpatiche, io le conosco, corrente, non fanno niente di male, anzi aiutano molto la società, sicuramente sono anche bravi educatori, eccetera, eccetera, perché non possono avere dei figli, nel senso che non possono adottarli. La risposta è, non lo so, prima di tutto, cioè meglio, io lo so, ma mi rendo conto che è un argomento delicato, la cosa è che intanto parliamone, ma non parliamone come se fosse un diritto avere dei figli, perché il problema è stabilire se diventerà o no un diritto, magari dopo domani lo sarà, ma va discusso nell'arco di tutta, nell'ambito di tutta l'organizzazione sociale, dei rapporti umani, della comunità che noi vogliamo costruire. Per cui io, per esempio, sosterrei, è il momento, il primo interesse a guardare non è tanto se quelle due ottime persone che si conoscono e che io posso testimoniare quanto sono brave, vogliono un figlio, eccetera, loro desiderio comprensibile, legittimo, quello che vuole, ma il problema è l'interesse del figlio, che quindi è un problema sociale per il quale la società può dire non c'è un diritto ad adottare, non c'è niente di male perché non è un diritto civile adottare. Una volta che hai stabilito che pure esiste il matrimonio o paramatrimonio tra persone omosessuali. Naturalmente quello che dovrebbe dire chi l'ha detto che è nell'interesse del figlio avere come genitore un maschio e una femmina, non vanno bene anche due maschi o due femmine. A questo punto io cambio argomento, perché a questo punto esatto cambio argomento. Però, questo fa capire abbastanza bene la distinzione tra diritti e desideri e anche la complessità del discorso, perché non c'è dubbio che è complesso. Funzione del Consiglio Superiore. Allora voi avete sentito anche che ci sono pure stato io nel Consiglio Superiore, e quindi ne posso parlare con cognizione di causa. Adesso viene ritenuto quasi un difetto, perché sul Consiglio Superiore ne hanno detto in tutti i colori, quindi sono esserci stato lo dovrei tenere nascosto. No, tutto sommato è stata un'esperienza molto interessante e anche positiva con tutti i suoi problemi. Allora, il meccanismo qual è? Il giudice è soggetto solo alla legge, dal punto di vista del rapporto con il cittadino la cosa è apparentemente semplice. Il problema è come si fa a stabilire in quale posto lavora il giudice, quale funzione ricopre il giudice, quindi che tipo di carriera, chiamiamola così, fa, perché spostarsi, come voi sapete, se fate gli insegnanti e cercate a volte di spostarvi, è un problema. Allora, queste cose, tipo dove lavora il giudice, quale funzione svolge, quali passaggi di carriera, che non esiste nel senso tecnico del termine come carriera, insomma, quali carriere di qualifica, eccetera, fa il giudice verificando come lavora, li definisce un organo apposito che è il Consiglio Superiore, che raccoglie continuamente tutti gli anni il lavoro che fa e le cose, le documentazioni, così quando poi sorge un problema e la Draghetti si lamenta e dice oh, beh, non capisce niente, e anzi fa di peggio che non capire niente, il Consiglio ha una documentazione che consente, si spera, di capire in generale che tipo di lavoro fa quel giudice e poi in particolare vedrà che tipo di lamentela. Esatto, c'è una apposita commissione, io ho fatto parte per due anni su quattro, che fa il lavoraccio di affrontare le lamentele dei cittadini italiani. E il Consiglio Superiore è eletto, adesso mi sentirete parlare, per due terzi, dice la Costituzione, dai giudici, io ero infatti rappresentante, diciamo, della legislatura, e per un terzo dalle Camere in seduta comune con maggioranze qualificate, sotto il discorso del Presidente della Repubblica, eccetera. E perché in questa maniera si spera sempre di garantire l'indipendenza della magistratura dal potere politico e nello stesso tempo di evitare che la magistratura sia un corpo separato, che dinamica per i fatti suoi rispetto a tutte le altre istituzioni. E quanto ci si riesca è legato ai tempi e ai momenti storici, e però il meccanismo è quello. Questo organismo di cui avete sentito parlare adesso, perché si parla sempre di riforme del Consiglio, eccetera, eccetera, i politici lo vogliono possibilmente riformare spesso, non sempre, perché farebbe comodo a loro avere maggiore influenza, altre volte perché in effetti è un problema, cioè è avere un organismo che deve risolvere un problema che non ha soluzione. Cioè, come garantire l'indipendenza di un giudice da tutti, persino dal Consiglio Superiore, però riuscendo a controllare che cosa fa per garantire che i cittadini poi abbiano un servizio e non uno che va a giocare a tennis invece di fare il giudice, o quando fa il giudice invece fa le sentenze senza pensarci, o addirittura perché vuole fare carriera, eccetera, eccetera. Non so se ho risposto alla sua domanda, ma insomma.
Ecco, io credo che valga anche la pena, ma questo magari per conto vostro, cioè cominciare ad allenarsi applicando questo quadro così completo e pieno di cose che devono stare assieme, devono tenersi, rispetto al cuore del corso, cioè rispetto al tema della accoglienza, ma non so se è la parola giusta, insomma, della convivenza di culture e appartenenze religiose diverse dentro ad una situazione di paese che ha questa cornice, questa struttura e questi contenuti come quelli che siamo andati esplicitando oggi, no? Perché è come dire, oggi abbiamo aperto questo contenitore contenuto ad un tempo entro cui occorre che trovino una quadra anche tutti gli aspetti positivi o faticosi della reciprocità di confessioni, culture diverse, no? Ecco. Ci avviamo verso la conclusione o c'è qualcun altro? Siamo alla domanda circa, adesso sicuramente andiamo via. Non vedo mani alzate. Allora, grazie.
Sì, naturalmente per i motivi dei cimiteriali che ho fatto vedere, la Costituzione è molto aperta nei confronti degli altri e delle altre nazioni. Con intelligenza vi leggo un articolo. Che dice una cosa che fa capire la generosità dei costituenti e la problematica di fronte a cui siamo, perché dice: lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo, attenzione, dico effettivo, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto all'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge, che è la clausola di salvaguardia, con cui chiede. Perché pensate che in base a questo articolo praticamente non so quanti miliardi di somme cinesi avrebbero tutti il diritto di asilo se si presentano qua, perché non hanno un effettivo esercizio di diritto. Quindi uno alla fine adesso non voglio discutere perché quando hanno scritto la Costituzione magari non c'erano problemi, in fondo certi problemi. Per fortuna la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha fatto il lavoro di bilanciamento dei diritti, quella cosa là, ha costruito, adesso non lo racconto, tutta una serie di cose che aiutano poi a risolvere con buon senso e intelligenza queste cose. Se voi guardate lì, nell'ipotesi dei conflitti fra diritto, la prima colonna fa vedere delle cose a cui normalmente non si pensa, c'è conflitto anche nella concorrenza del godimento dello stesso diritto. Noi abbiamo tutti diritto a una sana assistenza alla salute del sistema sanitario, naturalmente i posti letto sono limitati, per cui io sotto sotto spero che lei stia bene prima di tutto, ma poi se non stesse del tutto bene che comunque ricoverano me, mica ricoverano lei. E questo è un conflitto fra diritti in cui nessuno, non è che qualcuno ha ragione, qualcuno ha torto, ma non ci sono abbastanza posti letto, per cui bisogna pensarci per tempo. La risposta è: facciamo un posti letto, se possibile. Poi la concorrenza fra diritti diversi, quelli che sempre ho fatto io a qualche minuto, tipo io ho libertà di espressione del pensiero, ma viene tutelata giustamente la figura e l'onorabilità delle persone. E poi la concorrenza tra interessi individuali e collettivi. Appunto, io ho certi interessi, ma il mio ordine professionale non mi riconosce certe caratteristiche e capacità, perché non mi sono fatta per tutelare l'ordine degli avvocati, dice no, tu penalista non lo puoi fare, adesso non è vero che fa comandante, perché non sei abbastanza bravo in diritto penale. Allora io devo essere garantito che l'ordine faccia bene il suo lavoro, ma i cittadini dovrebbero essere contenti che ci sono gli ordini. No, è per spiegare che
dovrebbe esserci una domanda di testa, no? Rispetto alla risposta, sei totalmente libero, pensando. Voglio sapere se pure noi metteremo sul sito l'intervento, questo è un giro di qualche giorno. Volevo sapere se le slide sono una proprietà privata, appunto, una proprietà privata con funzione sociale. No, no, perché so che tu mi dici come lavoro e base.
Mettiamo no, solo l'intervento. Ma tanto io ne faccio, no, ma io non posso anche dare, io sono contento se poi in qualche maniera.
Anche perché fondo, merita, non so se eravate già dentro quando ha pubblicato la prima slide, in cui c'era Snoopy,
sì.
Diceva io non solo vi abramo, sì. Sia proprio un grande. Ripeto velocemente, allora, sarete avvisati in ogni maniera con le ultime notizie, però certamente mercoledì prossimo siete liberi. Quindi scriviamo a voi per dire, oltre a non venire il 19 potete venire il 24 oppure neanche il 24, per cui si passa il 27. Grazie, buona serata.